Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Palla in tribuna, qui in diretta su Radio Parma a pochissime ore dal turno infrasettimanale che opporrà il Parma all'Olimpico sul campo della Roma. Calcio d'inizio alle 18.30, ricordiamo subito Radio Cronaca in diretta e in esclusiva su Radio Parma già a partire dalle 18.15, poi al triplice fischio finale dalle 20.30 su 12 TV Parma, calcio e calcio, diretta live con tutti i commenti e le interviste post partita in diretta dallo Stadio Olimpico. Quella di stasera sicuramente un impegno complicato per il Parma, la Roma che in caso di vittoria riaggancerebbe il Napoli in vetta alla classifica, il Napoli che ieri ha vinto di misura, non senza soffrire il primo dei due anticipi in casa del Lecce, Lecce che ha anche sbagliato un rigore con Camarda, poi il solito Anguissa che si è riscoperto goleador in queste prime giornate di campionato, ha regalato l'1-0 degli azzurri al Via del Mare che consente al Napoli di volare a quota 21 e di allungare ulteriormente nei confronti del Milan che invece ha pareggiato 1-1 in casa dell'Atalanta, vantaggio immediato di Ricci, poi il pareggio nel primo tempo di Lookman alla sua prima rete stagionale, 1-1 tra Atalanta e Milan, l'Atalanta che è ancora imbattuta ma è stata frenata finora dai tanti pareggi. Una giornata, la nona di Serie A, che proseguirà oggi oltre che con Roma-Parma alle 18.30, sempre a quell'ora sono in programma Como-Verona e Juventus-Udinese con l'esordio in panchina in prima squadra dell'ex giallo-blu Massimo Brambilla sulla panchina bianconera, un regno che più ad interim non si può perché tra oggi e domani dovrebbe essere già ufficializzato l'arrivo dell'ex istituto nazionale Luciano Spalletti. Dopo in serata altre tre partite con Inter-Fiorentina, Genoa-Cremonese e Bologna-Torino. Il programma verrà completato domani dagli ultimi due posticipi alle 18.30 Cagliari-Sassuolo e alle 20.45 Pisa-Lazio. Scriveteci al 333-9200-170. Andiamo a leggere i primi messaggi. Ce ne arriva uno che insomma oggi leggiamo stravolentieri perché oggi è la tua partita, Matteo. Matteo da Roma ci scrive: ciao, stasera cambiamo il significato di SPQR, ovvero in segna Pellegrino 4 reti, magari, insomma, ce ne basta anche una. Ricordiamo che stasera si affrontano il peggior attacco della Serie A con la miglior difesa e anche l'allenatore meno giovane, più anziano tra virgolette Serie A, Gianpiero Gasperini, con invece quello che è più giovane, che ovviamente è Carlos Cuesta. A parte gli scherzi, ci scrive Matteo, ci aspetta una gara sulla carta impossibile vista anche la pesante assenza di Chetà, parleremo di questo con i nostri ospiti. Chiaro che un pareggio sarebbe ottimo, ma sono troppi anni che non vinciamo a Roma contro i giallorossi e i tabù sono fatti per essere sfatati. Ovviamente sarò allo stadio stasera, sempre forza Parma. Matteo da Roma, ricordiamo che c'è stato il divieto della vendita per la seconda trasferta consecutiva ai residenti di Parma in provincia e stasera saranno 21 i tifosi crociati presenti allo stadio Olimpico di Roma e sono tifosi che provengono principalmente dalla capitale, il caso di Matteo, anche dal Lazio e dalla Campania. E considerando l'esiguo numero di presenza tifoseria ospite, la Roma ha deciso di posizionarli nella tribuna Monte Mario Alta anziché nel consueto settore riservato agli ospiti. Insomma, piccola informazione di servizio che insomma rende ancora più complicata la partita di stasera del Parma. Una Roma che in casa non sta convincendo tantissimo, ma sta raccogliendo davvero risultati al di sopra di ogni più rosea previsione. Andiamo a leggere il messaggio. Sandro da Poviglio: salve, se l'anno scorso abbiamo presi 5 di gol, quest'anno che abbiamo la difesa migliore dell'anno scorso ne prenderemo 3 se va bene, mancando poi Chetà che fatica su Dybala e su Le va a nozze. Purtroppo Sandro da Poviglio, insomma, molto pessimista Sandro. Invece più ottimista Rino, che ci scrive: pareggio con gol, forza Parma, sempre Rino. Ma noi per fare il punto in casa Parma andiamo ad ascoltare il servizio del TG Parma.
Anquist recuperato, Mandela Keita fuori gioco a causa di una contusione al ginocchio destro. Tra i convocati giovanissimi Trabucchi, Plicco, Cardinali e Ciardi. Carlos Cuesta all'Olimpico, tra belle e brutte notizie, l'ultima brutta dal peso specifico rilevante è l'assenza del centrocampista belga tra i migliori crociati nell'ultimo pareggio col Como. Parma che però sogna in grande in casa giallorossa, quantomeno dare continuità ad una classifica che vede Lecce ancora dietro dopo la sconfitta di ieri col Napoli. Vero, all'Olimpico i gialloblu non vincono da tanti anni, ma la squadra di Gasperini deve a sua volta sfatare un tabù che la vede mai vittoriosa tra le mura amiche da fine settembre, prima e dopo i tonfi contro Torino e Inter. Giallorossi, salvo sorprese con Dybala, Pellegrini e Sulè, questa che dovrebbe confermare la difesa a 4 e la mediana ricca vista contro la formazione di Fabregas. Dietro Valenti resta favorito sul rientrante Ndiaye, a centrocampo Sorensen, più di Benedigia che una probabile maglia da titolare per Ordoñez. Oggi anche Como Verone, Genoa Cremonese e domani il Sassuolo a Cagliari.
Palla in tribuna.
E eccoci qui in diretta, ma noi per commentare il servizio di Alberto Golotto, ma soprattutto per avvicinarsi alla partita di questa sera all'Olimpico, abbiamo il piacere di avere in collegamento in diretta da Roma l'inviato, giornalista della Gazzetta di Parma, Sandro Piovani. Ciao Sandro!
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Allora Sandro, prima domanda sul clima, perché allora qui a Parma si sta nuvolando, vabbè, c'è allerta gialla per domani, a Roma come si sta?
Beh, diciamo che c'è ancora un pallido sole, anche se qui dovrebbe annuvolarsi anche qua, però adesso diciamo che il sole resiste, si sta bene, 20 gradi, quindi è un buon clima per essere qui a Roma. Ecco,
ecco un buon clima, e insomma, bisogna anche capire che clima si respira in casa Parma, la vigilia di questa partita. Parma che è uscito sicuramente rinfrancato dal pareggio di Como, però insomma, non c'è neanche il tempo di metabolizzarlo, perché ma stasera c'è un impegno dal coefficiente di difficoltà decisamente ancora più alto.
Beh, decisamente molto alto, visto che vabbè, adesso il Napoli ha già giocato, ma la Roma è virtualmente capolista di questa Serie A prima dell'inizio del nono turno di campionato, e quindi effettivamente diventa un impegno gravoso. In più si è fatto male Keita, in più c'è una Roma che non credo sia, come dire, felice di non vincere in casa da un mese, quindi ci sono una serie di ostacoli da superare che il Parma dovrà, come dire, slalomeggiare per continuare a stare in un termine sportivo in questa serata romana a capitolini.
E poi Sandro, l'hai detto tu nel tuo intervento, cioè l'assenza di Keita, come e in che modo può cambiare il Parma? In assenza, possiamo dire, di pochi elementi che fosse davvero insostituibile in questa rosa?
Beh, credo che il Parma abbia tre elementi insostituibili, quattro, va, diciamo, in questo momento, che sono Suzuki e Pellegrino che giocheranno e Valeri e Keita che non giocheranno. Quindi si capisce come il Parma sia in difficoltà, insomma, sono i giocatori, nella fattispecie soprattutto Keita, dal miglior rendimento, credo che abbia sbagliato una partita quest'anno, sì. Andando a memoria un po' così in casa
con l'Atalanta,
perse due palloni che potevano essere disastrosi, però al di là di quello, al di là di quella partita lì, Keita è sempre stato, se non il migliore, tra i migliori, ecco.
Quindi che Parma ti aspetti senza Keita?
Mi aspetto un Parma, io credo che verrà confermato il 4-4-2, perché quando hai buone notizie perché cambiarle, no? Quindi poi dopo vedremo stasera, anche perché qui è una sorpresa sempre dietro l'altra, anche l'assenza di Keita non ce l'aspettavamo, ma al di là del sistema di gioco il Parma perde in forza fisica, determinazione, corsa e soprattutto la possibilità di ribaltare le fasi, dalla fase difensiva a quella offensiva, ultimamente lo stava facendo molto bene, quindi è sicuramente una gravissima perdita prima di questa partita. Però, come dicono tutti gli allenatori, tutti i giornalisti, tutti gli addetti ai lavori, si gioca sempre 11 contro 11.
Eh sì, e poi ti chiedo, a livello di scelte, cosa ti attendi? Detto che sicuramente qualcosa cambierà rispetto a Como, proprio perché innanzitutto c'è l'assenza di Keita, ci sono i rientri a disposizione di Ndiaye dalla squalifica e di Alquist dall'infortunio. Che Parma ti aspetti al di là del modulo di cui parleremo dopo, proprio in termini di interpreti?
Allora, detto che io farei giocare Valenti sempre, però Valenti arriva da un infortunio, è subentrato quando Ndiaye fu espulso, forse anticipando un pochettino l'ingresso in campo rispetto al programma, ha giocato tutta la partita con il Como, chissà che non sia arrivato il momento di dargli un attimo di riposo per non correre rischi. Quindi il ballottaggio più importante che io prevedo è quello di Ndiaye Valenti. La stessa cosa direi per Estevez, perché sì, non ha mai giocato, aveva fatto qualche scampolo di partita, ma veramente pochissima roba. E poi Estevez, insomma, possiamo dirlo, una volta era entrato, mi sembra che sia dovuto uscire al 60esimo, 65esimo, perché aveva i cramti da subentrante, se non ricordo male. E quindi, insomma, anche lui potrebbe essere affaticato, però mi sembra che in questo caso di lui non si possa fare a meno. In questo dipenderà molto le condizioni di Keita, cioè se Keita potrà giocare poi con il Bologna a fine settimana, allora si può rischiare anche Estevez. Se no, io prevederei una staffetta, che sia prima o dopo la staffetta deve esserci, perché non mi sentirei di tenerlo così sotto. Pellegrino è inamovibile, non ha sostituti perché non ne ha. Vedremo Cutrone, che è un altro che, come dire, si sbraccia molto. L'altra alternativa potrebbe essere Brički-Lovic, ma essendo Brički molto giovane e anche in buona forma, mi sembrerebbe strano lasciarlo in panchina.
Eh sì, ricordando che tra i convocati ci sono anche i giovani della primavera, Cardinali e Ciardi, oltre appunto a Plicco e Trabucchi. Davidone ci scrive: che sia la volta buona di Cremaschi? Questa è la domanda che è stata posta anche in conferenza lunedì a questa, e poi ci chiede anche che fine ha fatto Begic. Cioè, Begic è tra i convocati, ma finora non ha neanche giocato un minuto. Però insomma, su Cremaschi, insomma, qualche radioascoltatore, adesso ultimo Davidone, ci chiede appunto delucidazioni sul suo possibile utilizzo.
Ma a dire la verità, mi sembra le risposte di questa sono quelle che dava però Ristagno, no? Che diceva: no, sta facendo un percorso, poi è un mese che è fuori. Cremaschi sta facendo un percorso, ma non ha mai giocato. Quindi il momento di Cremaschi potrebbe essere da subentrante proprio al posto di uno di quei centrocampisti che abbiamo citato prima, cioè quei centrocampisti che possono avere, come dire, un picco di stanchezza importante, e quindi potrebbero in qualche modo far fatica a finire la partita. Non lo vedo ancora pronto a giocare da titolare, proprio perché non l'ha mai fatto. Se tu lo butti nella mischia con la Roma, che come dicevamo prima è virtualmente la capolista, poi mettiamo che non giochi bene o che giochi così così, non dimentichiamoci, adesso vado a memoria, perché io non sono un bravo statistico come te, Marco, ma forse l'avrei anche già detto, mi sembra che il Parma abbia vinto una volta sola con la Roma.
Eh sì. Quindi, 1997, gol di Hernan Crespo, in panchina c'era Carlo Ancelotti. Insomma,
Carlo Ancelotti,
campo che più tabù non si può,
Se non ricordo male c'era Lidl.
Sì,
quindi
l'esordio, l'ennesimo ritorno, l'ultimo ritorno di Lidl a Roma, ecco.
E quindi mi sembra che se il grande Parma ha vinto una volta sola e ha beccato delle grandi imbarcate, l'ultima volta mi sembra che ne abbiamo beccati 5, beh, allora bisogna stare tranquilli e cercare di gestire questa partita. Io sono d'accordo con questa, che comunque bisogna sempre cercare di portare a casa il massimo, ovvero la vittoria. Però sì, mi sembra che questa sia veramente una missione non impossibile, perché nel calcio non c'è mai niente di impossibile, ma veramente molto, ma molto complicata.
Allora, Davidone ci scrive: prendiamo il lato positivo, stasera non saremo comunque ultimi. Beh, insomma, questa è la matematica. Poi un caro saluto da Fontanellato: sono qui per lavoro al mitico Sandro, dai Parma Vito. Quindi vedi che tu sei a Roma e Fontanellato comunque sempre popolata da tifosi crociati. Due messaggi invece più dal punto di vista tattico. Pippo: non discuto che Keita ci mancherebbe, ma ha perso palloni sanguinosi anche contro il Como. Bernabé è sempre insostituibile anche in questo periodo, vale anche per Suzuki, che di errori pesanti ne ha fatti. Questo è il commento di Pippo sui, diciamo, i giocatori insostituibili del Parma. Poi ci scrive Klaus, un saluto a Klaus: un dato importante potrebbe essere che la nona giornata la formazione ideale esclude praticamente quasi tutti gli acquisti estivi. Riesumare Hernani è un segnale non molto positivo sotto l'aspetto progettuale del mercato. E allora, sull'insostituibile abbiamo già parlato. Sulla formazione ideale potremmo fare qualche spunto. Allora, guardando la formazione che hai messo tu stamattina su Gazzetta di Parma, i nuovi acquisti in campo in realtà però, andando a vedere, sono comunque 5, perché ci sono Ndiaye, Brički, Ordóñez, Sorensen e Cutrone. Diciamo, probabilmente il ricorso, mi viene in mente sui profili d'esperienza, Estevez, Hernani a gara in corso, comunque il fatto che si parte sempre da Del Prato, Cercati, Pellegrino, Valeri, Keita, insomma i nomi che hai fatto prima erano nomi che facevano già parte del Parma della passata stagione.
Vabbè, certamente i nomi più importanti sono quelli che hanno un po' d'esperienza di Serie A, questo è inevitabile. Questo è inevitabile perché è anche giusto che sia così, e del resto credo che le difficoltà del Parma, è vero che abbiamo ceduto dei giocatori forti, però è altrettanto vero che erano giocatori che ormai avevano una certa esperienza, una certa abitudine a giocare in un certo modo. Quindi secondo me è questo soprattutto. Il valore di alcuni giocatori speriamo lo si possa vedere più avanti, piano piano, come è successo se vogliamo anche per Bonini, come è successo per Leoni, come è successo per tutti questi giocatori che se ne sono andati. Però il cammino del Parma è questo. Se uno ci crede, sarà sempre così. Potrebbe anche pensare un anno di confermare tutti se la crescita fosse veramente strabiliante, ma diversamente i 2-3 gioiellini, 1-2, quelli che usciranno alla fine della stagione, verranno ceduti. Da adesso in avanti il cammino del Parma è questo.
Eh sì, insomma, parole abbastanza chiare quelle di Sandro. Rino, essere positivi fa salute, allegria, ma è fasciarsi la testa prima della rottura, vedi? Grande insegnamento che ci dà Rino. Enrico, credo che abbiamo le potenzialità per imporre un pareggio alla Roma. Purtroppo temo moltissimo. Un rigorino, un'espulsione contro sono entrambe. Ciao Enrico. L'arbitro, ricordiamo, sarà Crezzini di Siena. Beh, so che Sandro sugli
Speriamo
arbitri...
che ce ne diano.
Ecco, no, sto dicendo, so che Sandro, tu sugli arbitri sei un pochino sempre... Insomma, è un tasto un po' dolente. L'anno scorso a Roma, tra l'altro, due rigorini contro, che vabbè, poi non incondizionato il stato finale, perché poi il Parma perse 5-0, forse una delle peggiori partite dell'intera gestione, della gestione Pecchia. Però insomma, anche gli arbitri ci si attende un bel cambio di registro, dopo quello che abbiamo visto l'ultimo weekend. Tra l'altro ho visto quarto ufficiale, sarà proprio la penna che ne ha combinati tutti i colori da primo arbitro in Fiorentina-Bologna.
Allora, il problema, adesso non voglio, speriamo che non ci siano arbitri all'ascolto. Il problema è che ci sono state molte rivoluzioni dopo Calciopoli, no? A un certo punto erano usciti alcuni arbitri forti, cito per tutti Orsato, che peraltro ci ha eliminato dalla semifinale, dalla finale di Serie B del campionato. Quindi anche lui alle sue magagne le aveva fatte. Quindi se il migliore aveva fatto le sue magagne, figuriamoci gli altri. Adesso purtroppo si punta su gente come Colombo, Sozza, La Penna, gente che 20 anni fa in piena Calciopoli avrebbe arbitrato sì e no in B. E quindi se questi sono i migliori vuol dire che la classe arbitrale che è stata coltivata da Rocchi e dai suoi istruttori sono questi. Quindi dobbiamo un po' farceli andare bene, perché come diceva il nostro maestro giornalistico, senza arbitro non si gioca. E un po' cercare attraverso la discussione sana, l'analisi sana, di aiutarli a sbagliare il meno possibile. La verità incredibile è che ci sono uomini d'esperienza che ancora peggio di quello che ho detto prima, che sono al VAR e non usano il VAR. Perché è chiaro che il rischio è che poi alla fine arbitri il VAR. Ma se è vero, come sembra che sia vero, ha detto Rocchi che il fallo su Keita era dentro l'area, quelli del VAR lo devono dire. Se è vero che il calcio di rigore dato al Napoli non era calcio di rigore, lo devono dire. Non può un guardalinea dire all'arbitro: guarda che era calcio di rigore, torni indietro di 8 secondi. E parliamo di una partita che a noi ce ne frega poco o niente, anzi niente. Quindi pensiamo tutti gli errori. Pensiamo ai gol con i presunti fuorigioco, tipo quello che abbiamo beccato noi, mi sembra.
Juventus e Cagliari, due angoli che non c'erano, sì, sì.
Allora, o ci spiegano che lì il VAR non può intervenire, che anche se è fuori gioco di 20 metri non lo fischiano, ma perché non lo fischiano? Perché il guardaline non si sente più. Adesso il guardaline, avete... io chiedo a tutti gli ascoltatori,
ecco,
se si ricordano una volta che ci sia stato un guardaline che ha alzato autonomamente la bandierina.
No, è molto limitato, adesso nei compiti bisogna aspettare la fine, l'indicazione. Infatti proprio per quello Rocchi spiegava che si pensava a un guardaline come piccolo arbitro che potesse, diciamo, contribuire alla direzione della gara, però non nel caso di Bindoni, che poi ha indotto all'errore Mariani a Napoli, visto che hanno meno potere sul fuorigioco. Se c'è qualche episodio questo è sicuramente un problema. Torniamo al discorso di campo. Allora, Daniele ci fa la sua proposta. Buongiorno, l'annoso dilemma se far giocare un giovane oppure non farlo giocare per paura di bruciarlo è sempre attuale. Questa sera non abbiamo nulla da perdere e se è ritenuto pronto Cremaschi potrebbe esordire, quindi lui a favore di Cremaschi. Io temo il duello Sulé con il nostro Bricchi, molto interessante questo duello. Bricchi che due settimane fa ha tenuto Norton Caffi del Genoa, ma insomma sulle direi che di un'altra categoria. E se magari a sinistra giocasse Valenti, poi vedrai in un 4-4-2 Alquist esterno di centrocampo con Bernabé in mezzo. Questo è Daniele. Al di là delle scelte che ci ha già spiegato Sandro, ti chiedo però tatticamente, visto che molti dicono vediamo se riusciamo a portare a casa un pareggio, cioè tu ti aspetti comunque il Parma che prova ad andare a aggredire alto, un Parma d'attesa, anche la Roma che probabilmente giocherà col falso 9 con Dybala centravanti, dal punto di vista tattico, che tipo di partita deve fare il Parma o che tipo di partita in realtà ti aspetti?
Allora, io mi aspetto una partita molto pericolosa proprio per il centravanti di manovra. Se lui chiama fuori i nostri due centrali e si perde un po' il gioco, si perde un po' la linea difensiva, diventa molto complicato, perché poi loro scendono con le mezze punte e diventerà molto molto complicato. Quindi la prima vera chiave è l'attenzione difensiva sui movimenti offensivi del Navone, perché sennò si rischia molto. L'altra cosa, mi aspetto che Sorensen, yes, Ordoñez e anche Bernabé diano una grande mano, e Cutrone diano una grande mano a Pellegrino, più di quella che si è vista con il Como. E allora si potrebbe anche pensare, non dico di vincere, non dico neanche di pareggiare, ma si potrebbe pensare semplicemente di giocare una partita di calcio bella e poi dopo vinca il migliore.
Eh sì. Allora Sandro, l'ultima domanda che ti pone Pippo, vorrei chiedere a Piovani se Cherubini ha operato sul mercato, se ha compiti di rappresentanza, come sta facendo attualmente. Chiudiamo con questa off topic rispetto alla partita di stasera, però insomma è una curiosità che Pippo chiede a te.
Beh, Cherubini è il CEO e vuol dire che è l'amministratore delegato, quindi non ha compiti di rappresentanza e non ha nemmeno compiti di mercato, compiti di controllare il funzionamento di una società come tutti gli amministratori delegati. Chiaramente è da sempre un uomo di calcio, io non so poi se interviene sulle scelte di mercato, ma le scelte di mercato ufficialmente sono affidate a altre persone, Pettinat, Lacombe, però non è un ruolo di rappresentanza, è un ruolo molto importante quello di Cherubini, che è anche quello della gestione dei budget, le scelte economiche, i partner, tutte queste situazioni.
E allora, con questa risposta salutiamo Sandro Piovani, buona partita per stasera e ricordiamo domani ovviamente ampi servizi sulla Gazzetta di Parma. Ciao Sandro, buona partita.
Grazie Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Sandro, buon pomeriggio, ovviamente buon lavoro. Andiamo a leggere qualche messaggio prima di andare in pubblicità. Davidone, mi dispiace molto ma penso che stasera l'arbitro purtroppo potrebbe essere decisivo, giovane e influenzabile dall'ambiente. Speriamo di no, ovviamente. La cosa non mi piace proprio per niente. Questo era Davidone. Poi vediamo il messaggio di Sandro Apoviglio. Sì, io mi ricordo quando arbitravo Sandro D'Apoviglio, quindi rispondo alla domanda di prima di Sandro sul fuorigioco non segnalati dagli assistenti. Luigi, buongiorno. Scusate, non verrà una volta che la Dea Fortuna guarda un poco anche a noi? Debbono andarci tutte storte. Io spero in una buona notizia da Roma. Saluti Luigi, ed è quello che ovviamente ci auguriamo tutti. Con questo messaggio di Luigi noi possiamo andare in pubblicità.
Palla in Tribuna.
Da Cattelani Calzature a Sant'Ilario, Montecchio del Rotori a Parma sono arrivate le nuove collezioni autunno-inverno uomo-donna-bambino. Caldi stivali, eleganti stivaletti e décolleté, mocassini e anfibi vi attendono a prezzi straordinari. E attenzione! Cattelani Calzature a Sant'Ilario Denza, in occasione delle festività, sabato 1 novembre, sarà eccezionalmente aperto tutto il giorno con speciale Halloween, sconto del 20% sui giudici selezionati uomo-donna-bambino e tante altre offerte imperdibili. Cattelani Calzature a Sant'Ilario Denza, sabato 1 novembre, aperto tutto il giorno.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
Palla in Tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci, seconda parte di Palla in Tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Piccola parentesi sull'amichevole che si è giocata ieri sera al Tardini tra l'Italia femminile e il Brasile. Hanno vinto le Verde Oro per 1-0 con la rete a metà della ripresa di Luani. Comunque una buona prestazione da parte delle azzurre, grande emozione per Caterina Ambrosi, capitano del Parma Women, che però non è riuscita a debuttare, ma si è goduta, diciamo, i primi 10 giorni in nazionale. Un'Italia che era reduce dall'amichevole precedente a Como contro il Giappone, finita sul punteggio di 1-1, invece ieri è arrivata questa sconfitta di misura, comunque a testa alta, al termine di una prestazione davvero di ottimo livello contro il Brasile. Brasile che nel 2027 ospiterà i mondiali, i prossimi mondiali di calcio femminile. Quindi, insomma, un movimento che cresce anche bene col Parma, che, lo ricordiamo, da quest'anno è tornato a disputare il campionato di Serie A proprio come la prima squadra maschile. Ma noi, per parlare di Roma-Parma e non solo, abbiamo in collegamento l'agente di mercato ed ex attaccante davvero di grande livello, Mino Francese. Ciao Mino.
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Marco.
Ciao Mino. Allora, prima domanda d'obbligo, perché insomma il Parma stasera va a Roma con una palma poco invidiabile di peggior attacco dei primi 5 top campionati europei, 3 gol in 8 giornate. Vero che poi questa ha sistemato la difesa, ma insomma nel calcio buttarla dentro non è un fattore secondario. E allora, prima di andare nel dettaglio di Roma-Parma, ti chiedo se nel complesso che spiegazioni ti sei dato a queste difficoltà in fase offensiva del Parma. In parte la spiegate questa prima partita di Como, però te da attaccante come giustifichi questa lunga astinenza del Parma, che ricordiamo non ha ancora segnato in trasferta ed è a secco già da 3 partite, perché non ha segnato negli ultimi 3 impegni, tutt'altro che insormontabili, contro Lecce, Genoa e Como.
Sì, ma può essere, io spero che sia un periodo. Non credo che sia un discorso di diciamo singolare del calciatore in singolo, credo che sia anche una situazione, anche una condizione di atteggiamento, ecco, insomma. Speriamo che già da stasera magari si possa fare qualcosina in più, anche se ti dico, ci sono delle condizioni tattiche che obiettivamente mi lasciano un po' perplesso.
Ecco, a cosa ti riferisci?
Ma non lo so, alcune posizioni di giocatori che secondo me, adesso faccio un esempio di Bernabé. Bernabé, secondo me, è un mio punto di vista ovviamente, giocando in quella posizione, secondo me non riesce a dare il massimo del suo potenziale. Ecco, secondo me il Parma, facendolo giocare dietro le due punte, potrebbe veramente fare molto meglio. È un mio punto di vista, ma sicuramente non sarebbe quello che farebbe cambiare totalmente i risultati, però diciamo che ecco, questa è una mia idea. Ecco.
Ecco, ti chiedo questo, Mino: stasera Roma-Parma, un avversario impegnativo, anche perché insomma è una strana Roma, perché, o meglio, uno strano Gasperini. Gasperini ci ha abituato in passato a un gioco prettamente offensivo, sì, tanti gol segnati, uomo, sì, su uomo, grande pressing. Questa è una Roma attentissima dietro, che davvero sta concedendo le briciole agli avversari, che paradossalmente fatica di più in casa che in trasferta, ma proprio alla luce dei soli 3 gol subiti in 8 giornate sta volando ed è, come ha ricordato giustamente Sando prima, virtualmente prima, perché poi in caso di vittoria rigancerebbe il Napoli in testa.
Sì, non, sì. di Gasperini alla vecchia maniera c'è ancora pochissimo di questa Roma. Diciamo che lui è partito secondo me dalla fase difensiva, creando e lavorandosi per poi arrivare a quello che sono le sue idee. Al momento sì, se andiamo a vedere i risultati e i dati, effettivamente fare gol a Roma non è così semplice. A contrasto totalmente con i dati del Parma, ecco. Però c'è sempre, diciamo, la situazione che può far cambiare le cose. Dai, speriamo che stasera, insomma, ci sia una partita intanto che il Parma se la vada a giocare, secondo me, a viso aperto, perché sono quelle partite che non, se tu fai troppo l'attendista, dal mio punto di vista rischi di prendere gol e poi dopo diventa molto più difficile.
Eh sì, tra l'altro ti chiedo anche un commento, proprio sempre perché insomma ti reputo uno degli attaccanti migliori, lo sei stato per anni sui campi del calcio ovviamente dilettantistico. Beh, questa Roma stasera, secondo le previsioni, potrebbe schierare Sulle Pellegrini, che è entrato molto bene con il Sassuolo l'altro giorno, e alle spalle di Dybala, quindi un falsone, quindi lasciando in panchina Dovvig e Ferguson. Questo chiaramente, insomma, una scelta abbastanza forte, perché praticamente rinuncia in partenza ai due attaccanti, i due, diciamo, attaccanti centrali che sono della rosa. Però dall'altro canto, con Dybala falso 9 non si danno troppi punti di riferimento, quindi chiedo quanto e cosa cambia la Roma e se ti piace quest'idea gasperiniana nel reparto offensivo, simile a quella che possiamo dire ha adottato ieri sera l'Atalanta, schierando Lukman e lasciando fuori sia Scamacca che Krstović.
Sì, no, sono, a me piace perché comunque non danno punti di riferimento. Mi ricordo anche il Napoli di Sarri con 3 giocatori di movimento, con Mertens che faceva il falso 9. Sono situazioni tattiche poi sono difficili da leggere, perché fondamentalmente giocando contro la classica prima punta, insomma, riesci più a leggere, diciamo, quei movimenti. Giocando così diventa un po' più difficile. Deve essere molto bravo il Parma e attento a capire, insomma, quelli che sono poi i movimenti di questi 3 attaccanti, che sono tutti e 3 molto bravi tecnicamente e rapidi, cercando di non soffrire tanto, ma insomma sarà una bella partita stasera, una bella tosta.
Ti chiedo questo, visto che comunque questa sta cambiando tanti vestiti a questo Parma, anche dal punto di vista tattico, secondo te in questo momento non tanto lo schema migliore del Parma, che insomma ha dimostrato comunque di poter variare anche in corso d'opera senza grossi scompensi, però per fronteggiare questa Roma tu come schiereresti stasera il Parma?
Ma ripeto, io come ti dicevo prima, io cercherei di giocare a viso aperto, nel senso che io giocherei con un 4-3-1-2 addirittura. Dunque, dal mio punto di vista è una squadra che è una squadra che va affrontata in questo modo qua, nel senso, adesso io vedevo anche la partita di Coppa della Roma,
sì,
dove ha giocato una squadra che è nata lì, messa in campo in un certo modo, ha fatto fatica oltre al risultato, cioè, ha fatto proprio fatica a livello tattico. Dunque io me la andrei a giocare così,
4-3-1-2. E a livello di interpreti, beh, mi pare di capire che l'uno sia Bernabé, qui ci sono poche discussioni,
sì, dal punto di vista sì.
Nei tre, insomma, mancando anche Keita, che insomma non è un'assenza di poco conto per il Parma,
conto, sono d'accordo con te,
quindi sì. Ti chiedo questo, 3 incontristi comunque che abbia la possibilità, sì, di coprire, insomma, comunque una squadra sempre equilibrata, ecco.
Sì, certo, no, con 3 centrocampisti ovviamente di quantità, di corsa, e dalla Sanola davanti, tra i giocatori offensivi che comunque, lasciandoli lì in quelle posizioni, secondo me può andare a creare delle problematiche e come dice la Roma, aspetta un attimo, prima di andare tutte le volte, poi ti becco quella situazione dove io comunque ho dei giocatori in questa posizione e ti posso mettere in difficoltà.
Eh sì, allora andiamo a leggere qualche messaggio che è arrivato al 333-9200-170. Ancora presto per dare giudizi, ma dopo la scorsa stagione, dopo il mercato, ero abbastanza preoccupato per un'annata, diciamo, scarsa. Quest'anno sono ancora più preoccupato, ma aspettiamo un paio di mesi, poi potremo dare giudizi. Ti chiedo proprio questo, cioè, allora, adesso il Parma ad oggi, dobbiamo dirlo, classifica alla mano, sarebbe salvo. Io dico che probabilmente in questo momento questa ha davvero ottimizzato tutto quello che poteva, perché insomma con 3 gol segnati e 7 comunque subiti, trovarsi 7 punti a più 3 sulla zona retrocessione potrebbe anche essere quasi un merito, perché alla fine è vero che hanno avuto un calendario così impossibile, però effettivamente ci si aspetta un cambio di passo, specialmente dai nuovi, e che la squadra possa trovare una sua identità. È un Parma che sta forse faticando più del previsto a entrare proprio in questo campionato a livello di prestazioni.
Sì, no, un pochettino di fatica la sta facendo, però io parto sempre dal presupposto che se in 3 anni cambi 3-4 allenatori, dopo devi sempre ripartire da capo. Non è semplice, anche nella testa dei giocatori, no, ovviamente ci sono anche quelli nuovi, ma indipendentemente da questo, ripartire sempre da zero non è mai semplice, perché comunque devi avere il buon rapporto con i giocatori, in cui hai le tue proprie idee. Non è, insomma, diventa, ecco perché io sono sempre del parere di dar fiducia agli allenatori almeno un tot di tempo, se tu ci credi, ovviamente poi i risultati che decidono, però ovviamente cambiando spesso ripartire da zero non è sempre facile, anzi lo vedo sempre un qualcosa che devi iniziare, ci vuole tempo, insomma, per vedere le proprie idee di questa, anche di questo allenatore, secondo me ci vuole ancora un pochettino di tempo.
Eh sì, Ermanno da Carignano, abbiamo innegabilmente il problema del gol, serve subito un'altra punta. Beh, io suggerisco Carmine Francese, invece Ermanno da Carignano ci suggerisce Camarda, poco utilizzata Lecce. Camarda che, insomma, a proposito, tu avresti fatto tirare il rigore a Camarda ieri, così, ti chiedo proprio a bruciapelo, visto che sicuramente l'avrei guardata la partita.
Ma adesso non so, ovviamente durante la settimana avranno provato, avranno le loro gerarchie, però un ragazzo di 17 anni che prende palla, si mette sul dischetto, dipende dall'errore, io premio invece l'atteggiamento che ha avuto.
Sì. Ma magari a Lecce non sarà d'accordissimo.
No, ovvio che insomma... Però nel momento in cui prendi un giocatore così, gli devi dar fiducia, devi provare a portarlo ad avere poi quegli atteggiamenti giusti, perché le qualità sono indiscutibili del giocatore, ovviamente. Dopo c'hai anche l'altra parte della medaglia, dove ci possono stare anche queste cose durante un percorso. Dunque,
eh sì. Allora, intanto vabbè, ci scrive Luca, che salutiamo, ci ricorda che questa sera Roma-Parma sarà commentata dal suo grande amico, ex capitano del Parma, Lorenzo Minotti, per Sky, ma noi vi ricordiamo ovviamente di seguirla anche in radio, Radio Cronaca in diretta in esclusiva dalle 18:15 appunto qui su Radio Parma. E poi invece Klaus, dal punto di vista tattico, dice: col pressing di Gasperini sul possessore della palla la vedo grigia a cercare di fare un giro palla, quindi molto probabile vedremo il solito lancio su Zucchi Pellegrino. Sì, non so se questo contrasta col tuo atteggiamento spregiudicato a viso aperto, però bisogna considerare anche, Mino, le caratteristiche di questa Roma.
Beh, certo.
Che comunque ti viene sempre a prendere alto, che quello che teoricamente prova a fare il Parma, magari lo farà un pochino in meno all'Olimpico, ma insomma la sensazione è che stasera sarà, non dico una partita a scacchi, però Gasperini e questa staranno molto attenti alle mosse anche del collega avversario.
Beh, sicuramente. Beh, la palla sulla prima punta per poi andare sulle seconde palle può essere una soluzione nei momenti ovviamente dove vai un po' in difficoltà, ma questo indipendentemente dall'atteggiamento tattico del Parma è una soluzione in più che comunque a volte spesso ha premiato, insomma. Magari uno vorrebbe vedere qualcosa di diverso, però magari insomma in alternativa nei momenti più difficili c'è anche questo tipo di giocata.
Poi Davidone, purtroppo il Gasp, lasciando in panchina Dobbig e Ferguson, non ci dà nessun vantaggio, visto che ultimamente erano inguardabili, peccato. Beh, è vero anche quello, cioè non avere un attaccante, cioè Dybala ovviamente al netto dei problemi fisici, insomma, mi pare di capire che ultimamente stia facendo bene. Poi ci scrive: per quanto riguarda la classifica, allora qui magari con Mino Francese facciamo un'analisi più ad ampio raggio su questo, quanto sta dicendo il campionato e cosa potrebbe evidentemente dire questo turno infrasettimanale. Speriamo che il Como non sia quello della partita col Parma e si mangi il Verona, ripeto, che finora non segnerà tanto ma concede anche poco. La Viola è la vittima sacrificale dell'Inter, e a proposito, in caso di sconfitta non osiamo pensare quale possa essere il destino del parmigiano Stefano Pioli. Speriamo nella Lazio a Pisa e un bel pareggio in Genoa Cremonese, anche con un'eventuale sconfitta potrebbe andarci bene. Allora ricordiamo le partite in zona salvezza, diciamo, che riguardano vicino le dirette concorrenti del Parma, che giocano tra oggi e domani. Oggi alle 18:30 Como Verona, poi questa sera 20:45, fa un po' senso dirlo, Inter Fiorentina, ma al momento la Fiorentina è penultima in classifica, poi Genoa Cremonese e domani 18:30 Cagliari Sassuolo e 20:45 Pisa Lazio. Allora, dovendo fare il borsino, detto che probabilmente il Parma è quella forse che ha l'impegno più complicato, senza forse, togliendo anche il forse, però delle altre squadre, allora, Lecce ha già giocato ed è rimasto a 6 punti, poi dietro al Parma ci sono Verona 5, Pisa e Fiorentina 4 e Genoa 3. Genoa Cremonese effettivamente
non è una partita tripla, sinceramente.
Con la Genova, Cremonese che
Genova, sì. che arriva in difficoltà deve, ha bisogno di risultati. La Cremonese insomma è una squadra che sta, cioè, sta facendo bene, cioè, ha sicuramente un morale diverso. Io penso che in questo momento sicuramente il Parma deve guardare prima se stessa, insomma, di ritrovarsi intanto un'identità ben precisa, delle sue sicurezze, e ancora presto per guardare gli altri, secondo me.
Eh sì, quindi ancora presto, quindi insomma non guardiamo troppo in casa di altri. Ti leggo anche il messaggio del nostro amico Andrea Cagnin. Questa sta curando particolarmente la fase difensiva, ha dimostrato grande intelligenza. Credo si debba indubbiamente migliorare in attacco, ma sono certo che ci siano tutte le possibilità. Stasera sarà dura a Roma, ma la solidità della difesa mi fa sperare. Ecco, abbiamo detto dell'attacco, posizione di Bernabé, che si deve produrre di più. Ecco, un aspetto positivo della gestione questa, ce lo sottolinea giustamente il nostro caro amico Andrea Cagnin, è il fatto che comunque dietro il Parma si sia registrato, e visti i numeri delle passate stagioni, a parte la, diciamo, la parentesi Chivu, insomma la difesa è sempre stata un problema. Quest'anno si è perso anche Leoni, che probabilmente era il prospetto migliore. Che sia 3 o che sia 4, il Parma almeno dietro sensazione che sia più solido. Lo diciamo sottovoce perché stasera sarà un bel banco di prova, però Mino, un allenatore che arriva e trova comunque risposta alla difesa, in attesa ovviamente del gioco, di migliorare i numeri davanti, è già qualcosa di positivo.
Parte sicuramente da una base importante, perché già il non subire gol o comunque subirne pochi, dopo poi sicuramente guardare e lavorare su altre situazioni, sicuramente è una cosa importante. Questo per il Parma soprattutto, che deve fare un campionato a salvarsi, direi che parte da un'ottima base.
Ecco, l'ultima domanda ti chiedo questo: prime 8 partite, è ancora presto evidentemente per dare dei giudizi, però dovendo dare una palma al, diciamo, al giocatore del Parma che finora ti ha convinto maggiormente, quello da cui ci si aspetta qualcosa in più?
Beh, adesso vabbè, infortunato, ma fino all'infortunio credo che non ci siano dubbi che il nostro terzino sinistro è Valerio, il giocatore dove ha dimostrato è in una fase di crescita incredibile. E per quanto riguarda da chi mi aspetto di più, ovviamente da Bernabé, anche se al di là del fatto tattico, dal discorso tattico, il suo atteggiamento, ma io l'ho sempre detto in questi anni, lui deve convincersi di avere delle qualità incredibili, e ci deve credere. Io ho sempre l'impressione che lui ci creda meno di quello che dovrebbe fare, perché ha delle qualità incredibili e potrebbe veramente far fare il salto di qualità a questa squadra.
Eh sì, ce lo auguriamo tutti, vedendo già, pensando già alla stasera, grande palcoscenico l'Olimpico, grande avversario, la Roma capolista fino alla vigilia, e quindi insomma chissà che certo, non possa fare bene l'area della capitale, non possa far bene anche al nostro eclettico talento spagnolo. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro, buon pomeriggio a Mino Franzese,
grazie,
agente di mercato. Ciao Mino, ciao.
Grazie,
ciao.
Grazie.
Ecco, eravamo in collegamento con Mino Franzese, e allora ci chiede Davidone chi ascolterò stasera come telecronista, radiocronista su Radio Parma. Allora ti rispondo subito, ci sarà il microfono Alberto Rugolotto, a partire ricordiamo dalle 18:15, un quarto d'ora prima del fischio d'inizio, ci sarà questa radiocronaca diretta integrale e esclusiva come sempre su Radio Parma. Poi dicevamo 20:30, subito dopo il triplice fischio finale su CTV Parma, ci sarà diretta live in studio con Marco Balestrazzi, ci saranno due tecnici, tutto rispetto, come Paolo Grossi e Romeo Azzali, per commentare e giudicare a caldo il match. Ovviamente potete scrivere SMS e WhatsApp al numero 333 920 170. Ora noi siamo pronti per tornare di nuovo in pubblicità.
Palla in tribuna.
È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantra, Fiq e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi in motorizzazione diesel e e-tech electric. A ottobre, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da €16.900. IVA e messa su strada escluse in caso di permuta o rottamazione, solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, infe condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci, terza e ultima parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Mancano meno di 4 ore al fischio d'inizio di Roma-Parma che seguirà Davidone incollato su Radio TV Parma dall'ufficio ovviamente. Le cuffiette sono molto utili in questo caso. Grande Davidone, tra l'altro Davidone ci scrive anche che l'Italia sarebbe un bel 2-2 con gol di Pellegrino, Bernabé, Cristante, Indica. Perché? Perché li ho tutti al fantacalcio. Allora, Indica ce l'ho anch'io, vabbè, insomma, se stasera fa anche qualche errore non mi lamento, mettiamola così. Invece sentiamo da dove, come seguirà la partita di questa sera al nostro grande amico tifoso crociato Roberto Tallerico degli Expat Parma Calcio 1913, ben ritrovato Roberto.
Ciao Magico Berna, grazie per l'invito.
Allora, stasera come seguirai la partita? Sei in Spagna, no?
Sì, sono in Spagna adesso, sì.
Sì, sì, sì. Allora, soffrirai da lontano.
Sì, soffrirò da lontano, anche se questa è una di quelle trasferte che a me fanno... È un po' quei bonus che possiamo lasciare per strada, perché Roma storicamente è trasferta avversa, quindi... Insomma, speriamo bene.
Allora, tu eri molto ottimista l'anno scorso, ricorda, la vigilia di un turno infrasettimanale, proprio in questo periodo, proprio il 30 ottobre di un anno fa, proprio Juventus-Parma, che poi finì 2-2, anzi tu credevi nel colpaccio. Oh, effettivamente la vigilia di Roma ci siamo sentiti anche stamattina, insomma, l'ottimismo era decisamente inferiore. Ti chiedo se più per, diciamo, cabala, meriti della Roma, o pensi che insomma il Parma attuale non abbia le armi per poter provare a fermare i giallorossi, che dobbiamo dirlo, hanno iniziato molto bene questo campionato.
Sì, un po' per tutto, perché comunque sei il peggior attacco, loro la miglior difesa. La cabola, secondo me, nel calcio esiste, ci sono stati fortunati o sfortunati per tutte le squadre. E quindi ti dico solo che ho lasciato Pellegrino in panchina al fantacalcio.
Anch'io,
spero di pentirmene.
Lo devo dire a Davidone,
spero di pentirmene tanto.
Ho messo Lukman, quindi diciamo che sicuramente la scelta non è stata sbagliata. Speriamo di pentirci tanto, però ti chiedo questo: come può il Parma stasera? Allora, detto che la trasferta è complicata, i numeri non sono a favore del Parma, sia quelli legati al passato e quelli legati poi a questa stagione su gol fatti, gol subiti, ma come può il Parma stasera cercare di rallentare la corsa della Roma? Insomma, c'è un modo a livello tattico, a livello tecnico, per provare a strapparne un punto all'Olimpico?
Sì, sì, io penso che la partita è difficilissima, quindi la mancanza di Keita secondo me sarà pesante, però io dico, persa per persa, io sono un po' in disaccordo con i tuoi due ospiti che hai avuto prima, io andrei a fare... a cercare di sorprendere Gasperini, cercando di fare quello che lui vorrà fare con noi, quindi andarli a aggredire alti, perché comunque la gamba io l'ho vista col Como, e provare a fare un primo tempo di spessore, vedere come va, magari la butti dentro e poi dopo te la gestisci. È difficile, però sì, vai con coraggio e ci provi.
Mi spaventa molto la casella zero, la voce gol fatti in trasferta, vero che poi insomma, legge dei grandi numeri, prima o poi insomma i numeri sono fatti poi per essere smentiti. Ti chiedo questo, il Parma ha giocato sabato, quindi ha avuto poi in realtà 4 giorni abbondanti per recuperare, rigiocherà, lo ricordiamo, domenica alle 18 il derby emiliano contro il Bologna, e anche quella sarà partita complicata, ma il Bologna che poi giocherà questa sera alle 20:45 in casa col Torino. A livello di scelte, adesso ti chiedo innanzitutto se il 4-4-2 ti è piaciuto, ma penso aver intuito la risposta, però stasera modulo e uomini, con chi partiresti?
A me è piaciuto molto, ma mi ha sorpreso molto, e quindi poi ha funzionato, perché se una squadra doveva vincere sabato eravamo noi. Io stasera andrei uomo su uomo, quindi difesa alta, e per me Estevez è imprescindibile in questo momento.
No, lo avevamo detto, tu c'è la registrazione.
Sì, no, io ci sono le registrazioni sul canale YouTube, ragazzi, se volete andare, qua non si dicono fandoni. E magari sorprenderli con questa idea mia, che io poi mi sveglio la mattina e mando le formazioni a Klaus, anzi un saluto a Klaus che
c'è scritto,
che è intervenuto.
C'è scritto, sì sì.
Quindi mettere magari un Anquist sulla sinistra e un Bricky riportato sulla destra, quindi un 3-5-2, riportando magari Bernabé a far la mezzala e uno tra Sorensen e Ordóñez, ovviamente Stevez davanti a difesa, e Bernabé comunque mezzala sinistra, perché a me mezzala destra non mi convince tanto.
Quindi non a piedi invertito, ma lo giochiamo
esattamente dove? Davanti, penso che non hai scelto.
Davanti Pellegrino e Couture. Tra l'altro con questo sistema potresti giocarti poi un cambio in più a centrocampo, perché ricordiamo che insomma in questo caso avresti in panchina nel sistema 4 con Bernabé, Stevez, Ordóñez e Sorensen, avresti in panchina solo Hernani, Cremaschi, e invece in questo modo ne avresti uno in più da utilizzare. Tra l'altro guarda, Davidone, bravissimo, d'accordissimo, voto anch'io per Estevez, poi aggiunge ai noi o ai lui, io purtroppo non potevo lasciarlo in panchina, questo riferito a Pellegrino, perché è un attacco inguardabile, tridente Pellegrino, Vardy, Luca, fa un po' tiro. Vabbè, no, inguardabile Pellegrino no, insomma, Pellegrino in realtà poi quest'anno vai a vedere le pigole, le partite che doveva far bene, lo ha fatto, ecco, soprattutto in casa. Tornando indietro invece a queste prime 8 giornate, visto che insomma è la prima occasione che abbiamo di sentirci qui in diretta su Radio Parma, Palla in Tribuna, allora, mi pare di capire che all'inizio, o meglio, prima della seconda, fino alla seconda sosta, il giudizio fosse abbastanza negativo. Poi, insomma, tra Genoa e Como, qualcosina si è iniziato a muovere. Insomma, hai iniziato a credere anche tu in questa. Immagino che avrai apprezzato le parole di questa pre-Como. E poi, col Como, è uno 0-0 che ti è piaciuto, mettiamola così.
Beh, questo abbiamo innanzitutto, Berna, sì. Quindi
non
ci dobbiamo anche un po'
questo abbiamo.
Sì, ci dobbiamo anche un po' accontentare, quindi uno 0-0 diventa fonte di soddisfazione, ovviamente. Guarda, a me quello che interessa, questa o non questa, è che la squadra abbia un'identità. A me sembra che prima di Genova, così l'avesse un po' smarrita, quindi non c'era più quel pressing alto. Era una squadra un po' apatica, diciamo. Sì. Poi non lo so, magari le critiche hanno fatto anche bene al ragazzo, che comunque è giovane, sta imparando anche lui. Mi è piaciuto molto il passaggio che quando ha detto magari io tra 2 o 3 anni mi guarderò indietro e vedrò gli errori fatti. Quindi è così che si cresce, penso.
Sì.
Adesso a Roma io voglio vedere una squadra con la propria identità, e quindi una squadra che faccia quello che vuole l'allenatore. Quindi a lui piace aggredire alto, si va a Roma, si aggredisce alto, becchi 3 gol, hai beccato 3 gol comunque dalla Roma, perché secondo me comunque, poi dopo mi taccio, se tu vai a attaccare i Dybala e i Sule quando sono girati di schiena, non li fai girare verso la porta, hai problemi, hai meno problemi che facendoli, aspettandoli e facendoli girare avendoli già girati verso la porta. Il problema per me stasera saranno un po' Koné e Cristante, che secondo me con quella loro fisicità entreranno in area, sai, si possono inserire e magari nei calci da fermo soffriremo parecchio. Poi c'è Mancini, è una bella squadra.
Sì, è una bella squadra. Ti chiedo adesso, prima della terza sosta, ultima dell'anno solare, avremo Roma in trasferta stasera, Bologna domenica e poi sabato 8 il Milan. Quanti punti è lecito attendersi da questo Parma? Allora, l'anno scorso sarebbero stati 6, perché l'anno scorso in realtà Bologna e Milan l'abbiamo battuti in casa, prime vittorie di Chivu e di Pecchia, però quest'anno sicuramente qualcosina di diverso.
Guarda, se ne fai 3 va benissimo, secondo me da 3 in su è oro colato. A me bruciano comunque i punti persi con Lecce, quelli mancano secondo me a sto Parma, mancano quei 2 punti o quel punto che potevi fare con Lecce, quello brucia per me brucia ancora, mi brucia ancora quella parete, perché poi vedo Lecce giocare e dici madonna.
Quelli bruciano tanto, speriamo chiaramente di non doverli rimpiangere. Dice 3 o 4 Davidone, perché col Milan la vedo molto dura, allora vediamo 3 o 4 dove possiamo andarli a recuperare. Nel frattempo grazie e buon pomeriggio, buona partita anche a Roberto Tallerico degli Expat Parmacalcio. 1913. Ciao Roberto, alla prossima.
Grazie mille. Ciao ciao.
Ciao. Ciao Roberto, ringraziamo Simonetta Collini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo questa sera alle 18:15, un quarto d'ora prima del fischio d'inizio, il collegamento radiofonico per la radiocronaca diretta integrale in esclusiva di Roma Parma con i posti di comando Alberto Rugolotto, e poi alle 20:30, subito dopo il triplice fischio finale su 12 TV Parma, Calcio e Calcio diretta live con Marco Balestrazzi e i suoi ospiti Paolo Grossi e Romeo Azzali. Noi invece per i commenti post partita ci ritroviamo qui sempre dopo le 14 con una nuova puntata di Palla in Tribuna. A domani, ciao!